Bene.
Bene?
Bene.
Ma è bene, sì.
Ma bene, sì.
Va bene, bene.
Ok. Bene, abbiamo iniziato bene. Una nuova trasmissione sul Teno Controllo. E siamo qua, io caro, partiamo a parlare questa sera di tutte queste robe qua strane, informatica, le robe brutte. Bene, allora se...
Hai bevuto?
Eh?
Hai bevuto?
No.
Ah,
credevo. Allora, FF?
Sì?
Come sei tu messo?
Beh, niente, c'è una cosa interessante, adesso c'è la RFC 7686 che stabilisce definitivamente che i domini Onion sono riservati alla rete Tor. L'altra volta avevamo parlato di questa notizia dicendo che era appunto una proposta, adesso è ufficiale, effettivamente IETF, l'Internet Engineering Task Force, ha stabilito che questo nome a dominio è particolare ed è entrato effettivamente in RFC, quindi è standard.
E quindi è standard, e quindi d'ora in poi potremo avere migliaia e milioni di domini.
No, semplicemente,
in realtà ci sono già.
Semplicemente il rischio è che, cioè, questo evita il rischio che qualcuno con $250,000 decida di comprare il TLD.onion e lo usi nella rete ClearNet, così causando confusione,
certo,
invece in Tor.
Attento a non cadere nel burrone.
Ok, va bene.
Questo è il giochino.
Ok, va bene. E zero.
Allora,
se poi magari c'è dietro lo script key di qua che vuole
proprio
dire qualche cagata, siamo disponibili.
Lo skiddy. Allora, l'Unione Europea ha convocato una sessione plenaria il 22 di ottobre. Ha rilasciato oggi una risoluzione, ovviamente non vincolante, in cui da una parte si dice preoccupata del fatto che alcuni stati membri stiano promulgando leggi contro il diritto alla privacy dei propri cittadini, e dall'altra richiede, suggerisce che gli stati membri tolgano qualsiasi imputazione in carico a Snowden dopo le rivelazioni che ha fatto, e che anzi si impegnino a dargli asilo politico in caso gli venisse richiesto. Questa mozione è stata votata 342 contro 274 più 29 astenuti. Uh-huh. E appunto non è vincolante. E inoltre ci ricorda la sentenza del 6 ottobre della Corte di Giustizia Europea, che ha messo la parola fine al concetto di safe harbor, ovvero il passaggio di dati tra i server situati in Unione Europea e i server americani, dati riguardanti i cittadini dell'Unione.
Ok, quindi da una parte in teoria adesso le nostre informazioni non dovrebbero più passare ai server americani, giusto?
In teoria.
Quindi in pratica lo stanno facendo illegalmente.
Esatto, e continueranno a farlo illegalmente, però e nello stesso tempo dicono che sarebbe bello che
così non fosse.
Che Snowden non venisse arrestato, se per sbaglio uscisse mai dalla Russia.
Perché si piede in Unione Europea.
Vabbè. Siccome noi sappiamo che in realtà non mi ricordo chi, ma c'è stato un capo di Stato che il suo aereo è stato addirittura bloccato a Vienna.
Era uno del Sud America, ma non mi ricordo chi era, dell'Ecuador, sì.
È stato bloccato perché pensavano, con dei jet armati di missili, hanno fatto atterrare a forza, perché avevamo paura che Snowden stesse andando in Sud America, quindi nei vari... Adesso vedremo cosa succederà.
Definisce questa risoluzione Snowden come un whistleblower e difensore internazionale dei diritti umani. Mm-hmm. Quindi insomma... Cioè, mica cazzi. Parliamone.
Vabbè, insomma, anche questo l'abbiamo visto. E bene, F vuole raccontarci qualcosa.
No, aspetta, ci racconta qualcosa l'anonimo Cirio.
Che culo!
Vai.
Ho deciso così.
Va bene, va. Ok. Vabbè, l'unica cosa che mi sembra. No, in realtà io avevo due cose No, vabbè, una che magari può essere un argomento di discussione interessante, e in realtà l'argomento è elementare.
Watson.
Ah, ma vaffanculo.
Allora, beh, in realtà, vabbè, insomma, questa settimana ho visto un po' di applicazioni di un insieme di software che, se andate a vedere, cercate su internet appunto Watson, IBM, vedete un po' che cos'è. Sostanzialmente l'IBM, beh, la storia dell'IBM più o meno va bene, la sapete.
Sì, prima sceglieva che ebrei bruciare, poi hanno fatto i supercomputer.
Esatto.
Sì, più o meno era
no,
così.
Poi ha fatto il supercomputer, poi è stato per un lungo tempo un player dominante nel campo dei personal computer, quando sono arrivati i personal computer, poi ha venduto tutto il suo settore.
10 anni dopo che sono arrivati i personal computer, sì, è stato un player importante.
Poi ha venduto i suoi personal computer a Lenovo, credo, tutto il settore.
Solo i ThinkPad, penso. Cioè, forse tutto il settore consumer. Sì.
Tutto il settore consumer, tutto il settore l'ha venduto, sì. E quindi ha smesso di produrre personal computer, in quanto aveva ritenuto che non era più.
Lenovo super... sono quelli degli spyware.
Sì, loro.
Sì, i cinesi, insomma.
Giusto perché si sappia.
È finito in Cina, insomma, a quel punto. E loro sono rimasti a, diciamo, nel campo dei supercomputer. Credo che i principali supercomputer rimangono comunque di produzione. Alcuni dei principali supercomputer, Craig e altri, credo, rimangono
Craig
di produzione.
Craig è vecchiotto.
Sì, vabbè, ma per dire... uno dei più grossi che loro hanno gestito.
Ha
9.000. Esatto.
No, quello non è dell'IBM.
No, quello non è dell'IBM. E poi oltre a questo, vabbè, sono rimasti chiaramente nel campo software con la produzione di una serie di... E oltre a questo hanno iniziato a lavorare nel campo dell'intelligenza artificiale. Sostanzialmente quindi la produzione di software in grado di fare, diciamo... A fare cose che voi umani
serata fantascienza oggi.
Sì.
Okay.
Che voi umani probabilmente non avete visto,
neanche immaginate.
Va bene, va bene, ok, la citazione è giusta.
Voi umani non potete neanche immaginare,
va bene,
comunque, allora, non che non avete visto.
Comunque voi umani non potete neanche immaginare, e la tendenza probabilmente stanno investendo, credo che siano circa 2000 ingegneri che stanno lavorando a tempo pieno su questo progetto, quindi sul progetto elementare Watson.
Non è elementare.
No, su Watson. Secondo me questa qui sarà una di quelle cose che nel campo, diciamo così, delle applicazioni di ogni giorno ne vedremo di interessanti. L'hanno strutturata sostanzialmente per API, non per Vespe, quindi, ma per API, e dite anche API.
Scusa, ti piace il tuo lavoro?
Sì.
Tienilo stretto, perché se cominci a fare il comico sei una merda.
Ok,
sappilo.
Va bene. Comunque, per API che possono essere quindi interfacciate, vabbè, sostanzialmente le API sono dei moduli, diciamo così, con cui è possibile interfacciarli a altri software, chiaramente a pagamento, in cui potete fare veramente delle cose abbastanza impressionanti. L'altra volta, credo una o due volte fa, parlavamo del fatto che Watson ha iniziato a applicare Watson nel campo della medicina, con notevoli risultati, nel senso che Watson riesce a prevedere, diciamo così, con circa un terzo di errori in meno a prevedere malattie di qualsiasi tipo, determinando probabilmente la scomparsa dei medici se procederà così. Poi sempre se cercate su internet, sui video su internet, vedrete una cosa abbastanza divertente in cui sostanzialmente Watson vince
un quiz
televisivo. Cioè, voi immaginate il presentatore che fa delle domande, Watson capisce le domande, ok, e oltre a capirle, che vabbè, quindi parlando normalmente, oltre a capirle in realtà risponde meglio di due umani che erano molto quotati nel campo. Quindi voi immaginate un sistema che è in grado di capire le domande e di rispondere meglio di alcuni umani, di un paio di umani che erano lì presenti nel quiz televisivo, insomma. Poi non sappiamo se fossero i più intelligenti
o dei pisquami
qualsiasi, di pirle mai visti. Però questo già per dirvi che se un sistema che siamo solamente ai primordi è in grado di rispondere molto meglio di alcuni umani, voi immaginate la capacità che avrà di sostituzione in termini di risoluzione problemi, di risoluzione
problemi
di,
problemi e di risoluzione
problemi. Ok, va bene, okay. Ecco, questa era la cosa che volevo sicuro, che non c'entra col tecnocontrollo, ma c'è molto con il tecno, insomma.
Tecno,
più che core, esatto. E F o zero?
Vuoi un'altra news o vuoi parlare di questa cosa?
Non no, se volete parlare di questa cosa, ben volentieri. Oppure
mi sembra che tu abbia detto tutto. Quanto mi riguarda, buono a sapersi.
No, se volete, se siete interessati, la prossima volta potrò farvi una serie di esempi interessanti, perché sarà una cosa a cui mi dedicherò la prossima settimana invece che lavorare.
Che culo.
Mi interessano i cazzi di questo. Ah, una cosa, tanto per darvi l'idea, oltre a vincere ovviamente questo sistema, oltre a battere gli umani nel rispondere ai quiz televisivi, ad esempio, un problema che hai, che però è sviluppato in lingua inglese principalmente, l'internazionalizzazione è abbastanza lenta, però insomma, vabbè, il fatto che sia in lingua inglese non vuol dire che, cioè vuol dire che comunque questo è possibile. Un'altra cosa, ecco, un'applicazione divertente che ho visto era che voi mettete dentro una lettera che ha scritto una persona e questo qui vi fa l'analisi della personalità. Cioè vi dice chi è la persona che l'ha scritta, quali sono le caratteristiche psicologiche che ha, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto per darvi un'idea.
Una domandina, ma una cosa del genere fatta in batch su un sistema tipo XKScore non potrebbe essere uno strumento di controllo?
Assolutamente.
Cazzo. Cioè voi immaginate che una persona riesce a riconoscere perfettamente probabilmente chi ha scritto un articolo fra migliaia di articoli senza alcun problema, ma proprio nessuno. Cioè il vero e lo fa in maniera automatica, quindi lavora 24 ore al giorno per 365 giorni alla settimana,
senza bisogno di fare tante istanze che fanno vari processi paralleli
immagino che costi. Immagino che costi.
Sì, ora.
Vabbè.
Ma più avanti. Si sa che il prezzo delle tecnologie diminuisce, poi i governi hanno tutti i soldi che vogliono, obiettivamente ce li fregano ogni giorno in un modo o nell'altro.
Tipo nella bolletta elettrica.
Ovunque, anche nelle spazzature.
Vabbè, ma adesso tanto per farvi un esempio, voi immaginate in termini non solo di tecnocontrollo, ma anche in termini di riduzione della forza lavoro, no? Che era l'argomento di cui stiamo rompendo i coglioni un po', anzi io sto principalmente, ma insomma non so,
da 30 anni a sta parte penso.
Voi immaginate che telefonate a qualcuno e questo qualcuno, di fronte a qualsiasi problema che voi gli ponete, vi dà la risposta, che può essere la bolletta del gas, che può essere l'informazione, cioè l'umano, human needs not apply, cioè non ce n'è per nessuno, insomma, su questo, quindi ci rimarrà da fare il muratore, insomma. Bene,
no, neanche quello, perché lo farà una macchina.
No, è difficile quello,
non credo,
hanno molta più difficoltà.
Hanno già stampato una casa in 3D con una macchina.
No, io ho visto il robot che fa il muratore adesso, fa ridere, insomma.
Adesso
è assolutamente,
quindi adesso si può saltare come comico,
esatto, al posto mio sicuramente. E vabbè, ecco, questo volevo dire, questa roba, già che ci sono, allora vi rompo i coglioni sull'altra news che avevo, che così dopo posso solo dire cretinate e basta fino alla fine. E
Vabbè, sì, ok, fatto, bene. Vabbè. Allora, passiamo alla prossima... No, scherzo.
No, andavo in realtà sull'argomento che avevo trovato, che le tecnologie di intelligenza artificiale stanno ancora andando avanti, e c'è cioè una roba di simulazione di computer che fanno vedere che si muovono come gli umani, sono in grado di muoversi e interagire con altri robot senza istruzioni, senza che qualcuno gli abbia dato istruzioni. La simulazione, che è stata creata da un certo George Martius dell'Istituto di Scienze e Tecnologia austriaca, era Fromm Max Planck dell'Istituto Max Planck, Institute for Mathematics and the Sciences di Leipzig, è stato sviluppato da due ricercatori che stanno cercando di far vedere come le reti neurali permettono comportamenti autonomi e autodiretti. I ricercatori hanno usato sono ispirati dei robot per fare queste simulazioni. I robot ricevono sostanzialmente gli input sensoriali dei loro corpi e in base a quello si muovono e riescono a interagire con il mondo circostante. Quindi voi immaginate un robot che si muove e vede delle cose, si tocca, si sposta senza che qualcuno lo debba radiocomandare da qualche parte.
Minchia.
Vabbè, insomma, volevo darvi questa news che ci sembrava interessante. F?
Ma niente, io volevo parlare di una piccola news. Una news, che è una tipologia di mus, che però è una novità. Allora, semplicemente ci sono dei grossi sospetti che un Trojan che potrebbe appartenere all'NSA sia stato, abbia infettato, insomma, è stato inoculato questo virus all'interno del computer di ufficiali tedeschi per andare a spiare, appunto, le informazioni della Germania, molto vicine alla cancelliera Merkel. E le indagini sono state appena aperte e quindi stanno ancora verificando, ma l'ombra dell'NSA è molto vicina, e questa sarebbe un'altra dimostrazione di come l'NSA si mette sempre a spiare, per così dire, anche i politici, che dovrebbero essere amici praticamente. Vabbè, e naturalmente stiamo parlando del malware Regin, un malware di cui abbiamo già parlato.
Non ricordo, ma mi fido.
È un aggeggio che una volta inserito in un computer permette di fare tutto oltre che spiare, quindi è anche una cosa che può agire attivamente nei confronti dei computer che sono stati infettati.
Bene.
Va bene, ora parliamo di libertà di stampa. Un giornalista britannico tale Kermani, che lavora per la BBC, no scusate, per Newsnight, sì, quindi per la BBC, gli è stato sequestrato il laptop tramite la legge antiterrorismo. Okay. Praticamente questo
in base alla legge antiterrorismo,
al Terrorism Act britannico. Praticamente questo tizio, questo giornalista, si occupava molto alacremente di intervistare terroristi dell'ISIS, per così dire, con passaporto britannico. E le autorità appunto hanno sequestrato il suo portatile per cercare di risalire alle fonti di questo personaggio, usando quindi la legge antiterrorismo per condurre questa indagine. Ovviamente i giornalisti britannici si oppongono a questo modus operandi dell'antiterrorismo britannico, in quanto secondo loro tarperebbe le ali alla libertà di stampa, perché ovviamente io giornalista, chi me lo fa fare di pubblicare informazioni quando, se le pubblico, mi viene sequestrato il materiale? E suggeriscono appunto un portavoce della BBC, suggerisce che ci siano un sacco di informazioni interessanti che non sono mai state pubblicate, appunto per paura che la polizia vada a sequestrare i contenuti in questione e i supporti su cui sono registrate. Successe anche nel 2013, se non erro, adesso ve lo dico, nel 2013 esattamente, a David Miranda, compagno del ex giornalista del Guardian Glenn Greenwald, che aveva con sé 58.000 documenti diciamo da pubblicare su WikiLeaks, e che sia stato praticamente detenuto all'aeroporto di Heathrow sempre attraverso sempre, cos'è che mi hai detto prima? In base, grazie, in base al Terrorism Act, Terrorism Act, scusate. E niente, appunto, sembra che ci siano dei problemi.
Sì, vabbè, questo secondo me, vabbè, da sempre, adesso non voglio ovviamente sminuire, ma purtroppo è così, nel senso che la libertà, vabbè, va bene finché... puoi dire mongolate, puoi dire cagate, ma nel momento magari in cui vuoi fare delle informazioni te la fanno pagare, insomma è chiaro che è così, insomma, purtroppo, cioè, è una merda, ma è così, insomma. Vabbè, questo fosse la dimostrazione ancora una volta che l'informazione, sì, puoi fare informazione quella che vogliono loro, insomma. Al di là di quello non ce n'è per nessuno.
Vabbè, noi continuiamo a fare informazione sull'informazione, vediamo che magari prima o poi qualcosa si muova.
Insomma, è interessante.
È stata fatta una ricerca forense sul funzionamento di WhatsApp, che ha permesso l'analisi e l'identificazione del protocollo FANX-MPP, che è praticamente un'evoluzione del protocollo XMPP. È stato individuato il codec che è utilizzato, che è Opus, con campionamento a 8 a 16 kHz. Ma la cosa interessante è che, oltre alle vulnerabilità di questi protocolli e il fatto che si possono decrittare le comunicazioni di WhatsApp con un tool creato a riga di comando apposta per l'occasione, si è scoperto che WhatsApp invia a un server centrale tutte le informazioni relative alle chiamate e ai messaggi, compresi i numeri di telefono e altri dati sensibili. Continuate pure a usare WhatsApp se vi sentite sicuri, ma non è il caso di considerare WhatsApp sicuro dal punto di vista della privacy e della sicurezza. Tali vulnerabilità possono anche essere utilizzati per altri programmi di messaggistica. Sito dove ho preso le informazioni, newhaven.edu, che è un'università, e naturalmente netsecurity.org, che parla appunto della scoperta del...
Sì. Attimi di suspense.
Dell'attimi di suspense, sì, è proprio una scoperta fatta dall'Università New Haven, appunto, dal Cyber Forensic Research and Educational Group dell'Università di New Haven.
Megoglioni.
Quindi niente, po' di meno che...
Un po' tipo l'Università di Terra.
E poi c'è l'Università di Tecnologia di Brno. Sono due università. Brno. Sono due università che sono messo esatto a fare questa cosa.
Esatto, sai dove è Brno? Esatto.
Hanno creato un gruppo internazionale di ricerca tra due università, e hanno praticamente scoperto questa piccola cosa interessante di WhatsApp.
Comunque Brno è un'inesistente cittadina sfigatissima,
dove fanno anche un gran premio, peraltro.
Sì, è possibile, nella Repubblica Ceca, che non si nulla cara. Però sì, ci sono anche un sacco di italiani, fra l'altro, a Brno.
Che culo.
Per cui forse anche di cari amici, chi lo sa.
Chi lo sa. Non so che cazzo ne so io. Vabbè, chiudo, credo, vediamo l'ora. Chiudo con una ricerca del MIT, Massachusetts Institute of Technology. Voglio sentirti dire Massachusetts.
Com'è?
No, voglio sentirlo dire da te.
Massachusetts.
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 Vai avanti.
Institute of Technology.
Minchia. Massachusetts. Allora, hanno fatto hanno fatto una ricerca e hanno trovato un modo per vedere le sagome della gente attraverso i muri tramite un segnale wifi, proprio quello del wireless del router che avete in casa.
Insomma, ci sparano le onde addosso.
Ci sparano le onde addosso e ci vedono attraverso i muri. Non solo, but wait, there's more. Hanno praticamente trovato anche un modo di riconoscere queste sagome. Quindi attraverso l'istruzione, diciamo, di questo sistema, il sistema diventa
Se, se in quella stanza lì non c'è, cioè loro hanno un wifi e col wifi riescono a riconoscere,
e anche hanno un ricevitore, ovviamente,
un ricevitore,
che
però hanno wifi, cioè tu non,
anche se deve essere una di quelle cose come la telecamera infrarossi, solo fatta sul campo del wifi, e ogni persona al wifi avrà un aspetto diverso, perché
hanno fatto vedere le immagini, sembrano delle termografie,
e fa vedere
sono
vabbè, ma guarda che noi a livello di termografia siamo tutti diversi, eh.
Sì, ma no, ma questo
è il nostro corpo,
sì, ma questo non riconosce con la termografia perché non c'è un termo. Lo questo so. Riconosce attraverso la forma.
Lo so, però noi attraverso la termografia, giusto per aprire una parentesi sulla termografia, siamo perfettamente riconoscibili.
Per esempio, ogni nostra io parte, so che FF ha il naso rossissimo.
No, ma tu potresti vedere che magari FFF ha qui sul braccio una riga rossissima che 000 non ha, magari lui ce l'ha verde e gialla, e questo è già un elemento distintivo.
Ok, questo comunque riconosce da la forma del corpo. E un'applicazione che prevedono è quella di installarlo a casa delle persone anziane, e quando questo sistema le vede cadere, per esempio, può avvertire il 118. Loro dicono il 911, ovviamente. E la cosa che
quindi in pochi anni saranno cotti e ricotti.
Sì, in realtà in questo articolo una frase mi ha un attimo colpito. Affermano che ovviamente possono esserci dei problemi per la privacy, e propongono due soluzioni possibili. Da una parte,
ma anche perché, scusami, se è così, io praticamente con uno strumento del genere mi metto in un palazzo e posso guardare tutto quello che stanno facendo gli altri. Sono in bagno, certo. Cagano.
Sì, posso arrivare al punto.
No, vabbè, ma volevo fare questa piccola parentesi.
Sì, no, è che mancano due minuti e volevo fare una discussione.
È importante come parentesi. Cioè,
sì, ci stavo arrivando.
Cioè, uno sta, non so, baciandosi, uno sta. Loro vedono in un palazzo, tu hai detto quello che fanno gli altri. Ecco, c'è cioè, uno che dice sì.
Vabbè, stavi dicendo?
Prego. Stavo dicendo che due soluzioni che propongono a questo problema sono una tecnica, ovvero avere un apparato che impedisce di essere visualizzati da qualsiasi dispositivo che non sia il proprio, e dall'altra strumenti legislativi. Ora, quello che mi ha colpito di queste due ipotesi è: uno, non vuoi farti sorvegliare, paga, comprando indirettamente, paga comprando lo strumento che ti impedisce di essere visto. Dall'altro, l'inadeguatezza che abbiamo visto più e più volte dello strumento legislativo. E mi
c'è
colpisce
una terza soluzione.
Sentiamo.
La terza soluzione è mettersi addosso qualche cosa di conduttore che è a terra, come per esempio vestiti che abbiano al loro interno magari carta alluminio o roba del genere, che scherma le onde wifi per l'effetto della gabbia di falle.
Sì, questo effettivamente riconosce la consistenza di...
Non c'è consistenza.
No, appunto... Va bene, ok.
Non ti vedi?
Ok, chiaro, bene. Vabbè, io volevo fare un discorso, ma non c'è tempo, quindi...
Ma cosa volevi dire?
Ma niente, volevo... Vabbè, non importa.
Ci ricorderemo la prossima volta?
Assolutamente no.
Ok.
Va bene, signori, buonanotte, e a questo punto sigla. No, è sbagliato. No!